Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, con canti di gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio.
Vieni, Signore, a salvarci.
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione.
Vieni, Signore, a salvarci. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. E ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si eleverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non può opporre resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Parola di Dio. Alleluia. Alleluia. Insieme, Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia! Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu che colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Lode a te. Alleluia.
Abbiamo lasciato le lettere di Paolo ai Romani per passare oggi a questa lettera di San Giacomo. E ovviamente, come sempre, per poter capire anche il testo di questa mattina, è necessario che collochiamo il testo nella struttura di tutta la lettera di Giacomo. E in modo particolare il testo di stamattina è il capitolo quinto. Però l'argomento trattato in questo capitolo, ovvio che fa riferimento al precedente, e il precedente potrebbe essere riassunto nella finale, appunto, del capitolo quarto, no? Come dice, che cos'è la vostra vita? Siete come vapore che appare per un momento e poi scompare. Dovreste invece dire: se il Signore vorrà, vivremo o faremo questo o quell'altro. Ora invece vi vantate della vostra arroganza. E ogni vanto di questo genere è iniquo. E questo è l'aggancio a cui poi Giacomo si attacca per poter arrivare al testo di oggi, no? E ora voi ricchi gridate per le sciagure che vi sovrastano, eccetera, come abbiamo sentito. Però la chiave di interpretazione è proprio questa, è il modo con cui interpretiamo la nostra vita. Ma che cos'è la nostra vita? Ed è la domanda che ovviamente Giacomo riconsegna alla comunità cristiana a cui è diretta questa lettera. Ma è anche la domanda che allora, ovvio, si pone anche a noi: ma che cos'è la nostra vita? E nella risposta che Giacomo dà sembra dirci: due sono le interpretazioni della vita. Una è quella che non tiene conto che siamo come il vapore, come dice lui, no? Che appare per un istante e poi scompare. Oppure l'interpretazione, quindi la risposta giusta della vita, che cos'è la vita, ed è appunto quella che Giacomo vuole insegnare con questo testo. Proviamo anche noi allora a capire il senso e capire quindi il messaggio di quello che stamattina questa parola ci vuole riconsegnare. Che cos'è la nostra vita? E qui viene a scomodarsi un argomento che sta alla radice, che sta al fondo della nostra coscienza di essere uomini. Come interpretiamo noi la nostra vita? E allora va scavata dentro di noi questa risposta e dire: ma noi alla fine sappiamo chi siamo e per che cosa viviamo? E naturalmente dobbiamo scavare fino ad arrivare alla radice. Perché noi siamo al mondo? A che serve la nostra vita? E qui si apre un grande orizzonte. O interpretiamo la nostra vita alla luce della verità, o interpretiamo la nostra vita alla luce della menzogna. Qual è la menzogna? Ecco, noi dobbiamo andare a ricercare un testo dell'Antico Testamento, ovviamente, che ci aiuta a capire questi passaggi, ed è esattamente il testo della Sapienza. Sapienza che nei primi due capitoli tratta proprio questo argomento, dicendo: al mondo ci sono due categorie di persone, i giusti e gli empi. Chi sono i giusti? Chi sono gli empi? Gli empi sono coloro che leggono la loro vita non in forza della mano di Dio, ma leggono la loro vita solamente in forza del loro godimento. La nostra vita è fatta solo per godere queste realtà terrene. Quindi diamoci da fare, approfittiamone, divertiamoci, godiamo di tutto quello che c'è su questa terra. Mentre il giusto, quello appunto che è addirittura perseguitato, è colui che invece interpreta la vita, interpreta la sua storia come un dono di Dio e quindi come risposta a Dio. E questo schema che Sapienza ci riconsegna ovviamente fa da sottofondo alla lettera di Giacomo, che arriva a dire appunto queste parole, no? Ma che cos'è mai la vostra vita? Siete come un vapore che appare per un istante. A chi dice queste parole? Dice Giacomo, agli arroganti. E chi sono gli arroganti? Sono quelli che interpretano la loro vita non certamente alla luce della volontà di Dio, ma interpretano la loro vita solamente in forza dei godimenti terreni, dei piaceri terreni. E la nostra vita è fatta solo di queste cose terrene. Ora, la difficoltà che Giacomo vuole far emergere è proprio questa. Attenti che nel vivere su questa terra, il vivere da uomini, si è esposti a questa grande tentazione. La tentazione di pensare che la nostra vita consiste solamente in questa realtà terrena. Del resto, era un insegnamento che Gesù, in altre parole, aveva già consegnato ai suoi discepoli, no? Quando prospettava quella dimensione che caratterizza i suoi discepoli, cioè: non affannatevi per ciò che mangerete, berrete, vestirete. Cioè, la vostra vita non consiste nella soddisfazione appunto derivata dalle cose terrene, ma deriva solamente dallo sperimentare la presenza del Padre. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Allora, l'insegnamento adesso diventa chiaro, no? Come ci rapportiamo noi di fronte alla, alla nostra vita? E il pericolo è proprio questo, che perdiamo di vista la vera realtà della nostra vita. Ma perché noi viviamo? Per che cosa? E la risposta che Giacomo vuole sollecitare ai cristiani, alla sua comunità cristiana, è proprio questa, no? Noi dobbiamo imparare a capire che se viviamo, viviamo per Dio, perché lo scopo del nostro vivere non è stare sulla terra, lo scopo del nostro vivere è raggiungere Dio. E questo raggiungimento di Dio però deve essere fatto già sin d'ora, perché la nostra vita terrena deve essere questo cammino che ci porta a Dio. Allora, e qual è la caratteristica di questo cammino che ci porta a Dio? Appunto, Gesù l'aveva insegnato ai suoi discepoli. Se volete davvero arrivare a Dio, affinché alla fine della vostra vita non rimaniate delusi per dire abbiamo vissuto, ma adesso ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto è svanito, anzi ci ha procurato un tormento eterno, e qui ricordiamo la parabola che Gesù aveva raccontato, no? Quella parabola del ricco e di Lazzaro, che fa di nuovo anche questa da sottofondo comunque a quello che Giacomo sta dicendo, no? Infatti se la prende con i ricchi, e ora voi ricchi. Ma chi sono questi ricchi? Appunto, sono quelli che hanno interpretato la loro vita in un certo modo, cioè senza più finalizzarla a Dio. L'hanno finalizzata a se stessi. Però quel ricco che muore, che cosa trova? Certo, trova Dio. Ma adesso quella presenza di Dio non è più motivo di pienezza, di gioia, di festa, ma quella pienezza, quella conoscenza di Dio che avviene dopo la morte, diventa per il ricco disperazione. E la parabola dice così, no? Ma la parabola ha un senso, per dire, questo nostro arrivare a Dio deve essere la spinta che ci spinge, fin quando siamo su questa terra, a capire come dobbiamo camminare verso Dio, senza perdere di vista questo nostro punto di arrivo. Altrimenti Dio sarà per noi motivo di disperazione. Anche qui stiamo ben attenti. Non è che Dio ci castiga, mettiamolo bene in mente questo, perché Dio non castiga nessuno. Il punto è che siamo noi a castigare noi stessi con il nostro peccato. Perciò, se noi viviamo questa vita terrena e non ci rendiamo più conto che la nostra vita ci è data per arrivare a Dio, e quindi viviamo la nostra vita per noi stessi, certo, quando noi vedremo Dio, Dio sarà per noi tormento, non castigo, tormento perché? Perché capiremo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo vissuto non per arrivare a Dio, ma per soddisfare noi stessi, ma il noi stessi ci ha portato alla disperazione, il nostro peccato. Ecco allora il primo messaggio che viene da Giacomo questa mattina. La nostra vita deve essere una vita che corre verso Dio, perché è solamente correndo verso Dio che noi potremo godere poi la pienezza, quando lo vedremo. E allora anche il nostro essere sarà proprio nella pienezza, nella gioia. Lazzaro è il segno di questa realtà, cioè di chi ha vissuto la sua vita, però timorato di Dio, cercando solamente di dire la mia vita deve essere un cammino verso Dio. Ma come si fa a stabilire che la nostra vita è un cammino verso Dio e non piuttosto verso noi stessi? Come facciamo noi a capire che siamo davvero sulla strada giusta? E qui ovviamente interviene quella coscienza che noi cristiani dovremmo avere, e cioè il capire che proprio perché Dio sa che è difficile per noi camminare verso di Lui stando immersi in questa vita terrena. Lo sa che la tentazione della vita terrena per noi è forte, ed è così forte che può portarci a non farci più capire che noi dobbiamo camminare verso Dio. Del resto non è una fantasia questa, eh? Se ci guardiamo in giro, mi piacerebbe fare una statistica e vedere quanti cristiani hanno ancora la coscienza che la loro vita serve per arrivare a Dio. Se fosse così, non godremo più dell'ingiustizia. Se fosse così, non godremo più della menzogna. Se fosse così, non godremo più di tutto ciò che invece di far del bene fa del male all'uomo. Quindi è chiarissima questa cosa. Gli uomini hanno dimenticato che la loro vita è data loro perché deve essere un cammino verso Dio. Quando l'uomo smette di vivere così la sua vita, chiaro, diventa un pericolo per se stesso e per gli altri. Diventa sorgente di disordine per se stesso e per gli altri. Pertanto, questa situazione ci fa capire come sia davvero lontano ormai dalle persone la convinzione che noi dobbiamo vivere per Dio è dato dai risultati. Quindi un modo di vivere che invece di portare pace, di portare soddisfazione, di portare benessere, quello vero, no? Porta invece oppressione all'uomo, porta scontento all'uomo. E quindi questo è un segnale molto grave, perché è lo stesso segnale che Giacomo avverte, quando appunto dice nella comunità cristiana sta succedendo qualcosa che non è più conforme al volere del Vangelo, no? Infatti qui lo dice: da che cosa derivano le guerre, le liti, le ingiustizie che sono in mezzo a voi? E risponde Giacomo: derivano dal fatto che chi vi guida non è più Dio, ma sono le vostre passioni, sono i vostri desideri, bramate, non riuscite a possedere e uccidete, invidiate, non riuscite a ottenere e combattete e fate guerra. Perciò è l'uomo che interpreta la vita così: vivo per me stesso, la mia vita è data per me, io devo sfruttare questa mia vita e il fine è per me, non è più per Dio. Ecco, allora noi viviamo questa situazione e la viviamo proprio con intensità, perché la stiamo vedendo, però è ovvio che deve scaturire dal nostro cuore una domanda: ma allora che cosa dobbiamo fare noi in mezzo a questo contesto, come dice appunto Giacomo, no? Un contesto di situazioni che invece di parlarci di pienezza tendono a svuotarci addirittura di senso. Cosa fare? Ora l'invito, che è riassunto in quella domanda: ma che cos'è mai la vostra vita? Ecco, l'invito è questo: recuperate il senso della vostra vita. Voi non siete fatti per consumarvi nelle cose del mondo, voi non siete fatti per affannarvi per le cose della terra, voi siete fatti per Dio. Perciò tutto quello che voi fate in questa vita terrena deve essere orientato appunto a Lui. E di nuovo, ma come? Chi è che ci dà la garanzia che noi stiamo camminando verso Dio? E qui appunto la grande risposta. C'è un parametro su cui dobbiamo confrontarci? C'è un esempio, un modello che ci permette di dire che noi stiamo veramente vivendo secondo Dio? E la risposta è sì, perché ce lo ha dato Dio stesso. Il Padre ci ha dato questo regalo, ci ha dato il modello della nostra vita, e il modello della nostra vita ovviamente è Gesù, è il Cristo. Per noi è il Vangelo di Gesù. Allora, come fare a capire se veramente noi stiamo camminando verso Dio o se camminiamo verso noi stessi? E la risposta adesso è chiara: se noi seguiamo il Vangelo di Gesù, quindi viviamo secondo l'insegnamento di Gesù, siamo sicuri di camminare verso Dio. La nostra vita sta acquistando questo senso, il senso dell'essere per Dio. Allora l'invito adesso diventa molto concreto e diventa l'impegno di conformare sempre più la nostra vita terrena al Vangelo di Gesù. Ma capite bene, il Vangelo di Gesù non è una teoria, non è neanche una teologia. Il Vangelo di Gesù non è un pensiero che viene comunicato. Il Vangelo di Gesù è una vita, perché il Vangelo di Gesù è l'umanità di Gesù. In quanto quella umanità di Gesù, cioè quella presenza di Gesù, è esattamente il modello che il Padre ha voluto rendere visibile agli uomini perché capissero come fare a far sì che la loro vita fosse davvero per Dio. Tutta l'umanità di Gesù è per Dio. Tutto il suo modo di stare nel mondo è per Dio. Però com'è il modo di stare al mondo di Gesù? Certo, noi diciamo, vabbè, allora dobbiamo imparare anche noi a fare i miracoli, dobbiamo imparare anche noi a fare le cose che ha fatto Gesù. No, 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 non è quello il punto. Il punto è proprio che noi dobbiamo cogliere il modello dell'essere uomo, non del fare, dell'essere uomo. E com'è l'essere uomo di Gesù? L'essere uomo di Gesù ha solo una caratteristica che poi illumina tutta la sua vita, che poi guida tutta la sua vita. E la caratteristica qual è? Io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò Gesù è l'uomo che dice: la vita che ci è data su questa terra ci è data per Dio. La vita che noi dobbiamo godere su questa terra, dobbiamo goderla nel senso che deve essere un gioioso cammino verso Dio. Ecco, Gesù ti dà i parametri perché tu possa avere dentro di te questo modo di essere uomo. Infatti, quando Gesù ci consegna direttamente i parametri per vivere secondo Dio, non ci dice: se volete vivere secondo Dio, dovete imparare a fare i miracoli. Se volete vivere secondo Dio, dovete imparare queste dottrine, dovete imparare questa teologia, dovete imparare questa filosofia. No, no, assolutamente no. Gesù ci dice: se volete avere un'umanità che cammina verso Dio, dice una cosa importante, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Tutto qua. La mitezza e l'umiltà del cuore. Sono le caratteristiche che ci permettono allora di dire: veramente noi stiamo camminando verso Dio. Ma che cos'è questa mitezza? Che cos'è questa umiltà? È comprensibile solo dalla persona che dentro di sé ha capito questo. Io ho bisogno di conoscere la volontà di Dio, perché io voglio fare solo la volontà di Dio. Quello che nell'Antico Testamento era già chiamato il timore del Signore. Quel timore del Signore che ci permette di vivere allora sempre e solamente in obbedienza alla volontà di Dio. Ma facendo questo, tutto il nostro cammino terreno è un cammino che ci porta sicuramente a stare con Dio. È la soddisfazione piena della nostra umanità. Perciò anche stamattina capiamo bene questo messaggio, perché il rischio è grande. Se noi ci leghiamo e pensiamo di finalizzare la nostra vita solamente alla nostra dimensione umana, è triste, perché la nostra finale sarà questa: piangete e gridate, le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Cosa sono queste immagini? È il vuoto di una vita che ha cercato di vivere solamente per se stesso. Alla fine ti trovi a mani vuote, hai capito che hai buttato via un'occasione, hai buttato via tutta la tua esistenza, per arrivare dove? Per arrivare al tormento. Piangete e gridate, dice Giacomo, il vostro oro e il vostro argento sono consumati. avete accumulato tesori per gli ultimi giorni e non avete più niente. Ecco allora, l'invito diventi attuale anche per noi. Non lasciamoci deviare da questa grande tentazione che ci circonda quotidianamente, la spinta a interpretare la nostra vita come un'occasione di affermazione di noi stessi, come per dire, no? E adesso io ho in mano questa vita, io la devo sfruttare, devo farla diventare qualcosa che mi dà una felicità mia, la devo trovare io, devo sfruttarla questa vita, devo fare tutto quello che serve per potermela godere. Perché? Perché in fin dei conti mi è data, quindi io la devo sfruttare questa vita. E questa è una grande tentazione che purtroppo oggi invade la mente di tanti uomini, anche cristiani, e quindi perdono il senso della propria esistenza. Ecco, noi invece vogliamo essere capaci di dire stamattina: Signore, noi siamo qua ancora una volta davanti a te a fare. Alla fine cosa siamo qui a fare? Siamo qui a chiedere davvero al Signore questo. Siccome che noi prendiamo coscienza della nostra vita e prendiamo anche coscienza della tentazione della nostra vita, noi vogliamo sempre avere dentro di noi il tuo orientamento per combattere, per poter difenderci dalla grande tentazione. In fin dei conti la grande tentazione l'ha avuta anche Gesù, proprio perché è uomo. L'ha avuta anche Gesù proprio in questa direzione. Il diavolo a Gesù ha chiesto proprio questo, no? Ma perché non vivi la tua vita per te stesso? Cosa c'entra l'obbedienza al Padre tuo? Tu vivi la tua vita, no? Puoi viverla da solo, hai tutte le possibilità per farlo. Perché devi dipendere dal Padre? È la grande tentazione che anche Gesù subisce. Ma proprio perché Gesù è l'uomo vero, è l'uomo che deve essere il nostro modello, e Gesù è quello che combatte questa tentazione. E combatte in che modo? Dicendo: no, il senso della mia vita è l'obbedienza al Padre mio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ora questo combattimento è chiaro che deve essere il nostro. Ma per combatterlo ovviamente abbiamo bisogno della forza del Signore, perché il Signore ce l'ha detto: io sarò con voi per fare, e certo, per darvi questa forza, la forza di essere uomini non secondo i parametri della terra, ma secondo i parametri del Padre mio. Anche voi possiate dire: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora anche stamattina vogliamo chiedere al Signore che rafforzi in noi proprio questa dimensione, no? Capire che la nostra vita è fatta per Dio, e quindi al Signore chiediamo la forza di combattere contro questa grande tentazione che invece ci vuole distogliere, per dirci: la mia vita è fatta per te, sei tu che devi vivere, quindi devi sfruttare la tua vita. E questa tentazione ci allontana però da Dio. Ecco, anche stamattina siamo qui per quello, siamo qui per dire al Signore: rafforza in noi questa capacità di lottare per poter allontanare da noi questa fondamentale tentazione sulla quale si decide la consistenza o l'inconsistenza della nostra vita. Ecco, al Signore anche stamattina chiediamo proprio questa forza, e glielo chiediamo proprio tenendo presente quelle parole che Gesù ha voluto riconsegnare ai suoi discepoli con insistenza: cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Non affannatevi dunque, ma voi cercate sempre solo di agire come vuole il Signore, e per noi agire secondo il suo Vangelo. Al Signore, dunque, eleviamo anche stamattina la nostra preghiera, interiore ovviamente, fatta con convinzione, per dire: Signore, aiutaci a combattere contro questa grande tentazione, perché la nostra vita sia davvero un cammino verso di Te.